Oggi al microfono un ospite speciale perché è il direttore d'orchestra, il maestro Andrea Battistoni, nato a Verona, che viene in Australia per la prima volta. Come facciamo con tutti coloro che vengono qui per la prima volta, chiediamo proprio di darci una loro impressione sull'Australia o come vedono l'Australia.
È un piacere essere qui con voi. L'Australia, devo dire, l'ho trovata dal primo giorno una nazione in cui sentirsi particolarmente a proprio agio. Sarà anche che sto vivendo un'estate fuori stagione per me, abituato all'inverno europeo. Qui l'aria che si respira è veramente quella della stagione estiva, con tutto il suo relax, i suoi divertimenti, eccetera. Quindi sicuramente grande accoglienza e una bellissima atmosfera proprio di routine, di lavoro quotidiano in teatro. Un'atmosfera rilassata che sicuramente non si respira troppo spesso ultimamente in Italia o in Europa in generale, dove i teatri hanno momenti abbastanza difficili. Qui invece c'è uno spirito di grande cooperazione, di divertirsi anche sul luogo di lavoro e una sincera ammirazione e passione per l'arte e la musica italiana che, come sempre, fa molto piacere trovare all'estero.
Di questo parleremo certamente nella nostra intervista, ma dobbiamo iniziare svelando un segreto, in un certo senso, per chi non la conosce e quindi la ascolta per la prima volta. È una mia curiosità. Lei ha appena 27 anni, è giovanissimo ed è già un direttore d'orchestra molto famoso. Infatti ha stabilito un record alla Scala di Milano perché quando lei salì sul podio è stato il più giovane direttore d'orchestra che abbia mai diretto un'opera alla Scala di Milano. Quindi parlare con lei si deve per forza di cose iniziare dalla sua età. Che effetto le fa sentirsi ripetere questa domanda frequentemente?
Beh, probabilmente è una cosa che fa effetto appunto all'osservatore esterno. Io ho avuto più che altro la fortuna di cominciare molto presto a impratichirmi del linguaggio musicale, che era per così dire molto presente, molto parlato proprio in casa. Mia madre è pianista, mio fratello è violinista, mio padre è un grande appassionato d'opera, pur essendo medico, quindi fin dai primissimi anni ho avuto una grande familiarità con la musica colta, classica e anche con la musica lirica, ovviamente. E questo mi ha portato a cominciare a studiarla anche presto, a interessarmene attivamente da musicista, a diplomarmi presto e a poter cominciare a girare un pochettino l'Europa prima e, grazie al cielo, tanti tanti altri paesi più tardi, per impratichirmi sempre di più di questo linguaggio e cominciare un percorso personale in questa difficile e strana professione che è quella del direttore d'orchestra. Poi io, quando salgo sul podio, quello che cerco è sempre far dimenticare in un certo senso l'età e far concentrare il più possibile il mio pubblico su quello che sta uscendo dall'orchestra o dalla mia interpretazione.
Certo, non ci sono dubbi sulla sua abilità perché lei ha suonato nei maggiori teatri italiani, quindi ho menzionato la Scala, ma il San Carlo di Napoli, poi ci sono stati i teatri di Venezia, di Trieste, di Palermo e soprattutto quello di Genova, che ha un affetto particolare per lei perché lei dirige regolarmente al Carlo Felice di Genova. Non pensa che questo fatto che lei è legato con questo teatro non le permetta invece di stabilire un contatto più regolare con gli altri teatri maggiori?
No, questo in realtà non è un problema. Molto spesso si sente parlare ai musicisti di carriera nell'ambito musicale. Quello che a me interessa più della carriera è il percorso musicale, cioè riuscire a fare un passo dopo l'altro molto consapevolmente, cercando di crescere come musicisti. Forse il Teatro Carlo Felice non ha appunto lo status internazionale della Scala o della Fenice, che sono teatri che comunque nei quali ho modo di lavorare, ma creare un rapporto privilegiato con un teatro vuol dire crescere insieme a quel teatro, e per un direttore dovete immaginare che, se per un direttore d'orchestra dirigere un'orchestra è come per un pianista suonare il pianoforte, per un direttore avere un'orchestra stabile con cui lavorare è sicuramente una maniera per impratichirsi del suo strumento, che è uno strumento molto particolare, fatto di persone. Avere a che fare spesso con gli stessi musicisti è una grande opportunità di entrare veramente in comunicazione con questi artisti e costruire tutti insieme un percorso comune.
E un altro teatro che lavorerebbe stabilmente, infatti, con il quale lei ha un accordo, è Tokyo.
Sì, da quest'anno comincerò questo incarico presso la Tokyo Philharmonic Orchestra come principal guest conductor. Anche questo mi darà la possibilità appunto di impratichirmi con un repertorio che a volte è considerato lontano dalle corde principali dei direttori italiani, cioè il grande repertorio sinfonico. Per un direttore italiano è facile essere conosciuto anche all'estero, come questo è il caso, come direttore d'opera italiana specialmente, ma sempre per il discorso di cui sopra, il mio personale percorso musicale, il mio primo amore è la musica sinfonica, e quindi questa è una grande opportunità per spaziare all'interno di questo repertorio meraviglioso.
Verrà il giorno in cui dovrà decidere fra musica sinfonica e lirica?
No, spero proprio di no, perché un direttore, a mio avviso, per essere completo deve calcare entrambe le strade e tenerle assolutamente parallele. Dall'opera lirica, un direttore che si dedica alla musica sinfonica impara ad avere grande flessibilità, a far cantare ogni strumento allo stesso tempo. Quando un direttore abituato alla musica sinfonica scende in buca con un'orchestra d'opera, si sente, io credo, una cura particolare dei suoni orchestrali, dei timbri, e l'orchestra non diventa il semplice accompagnamento dei cantanti, ma quel collante che si fa atmosfera, che poi si fa emozione.
Lei ora è a Sydney per dirigere La Tosca. È un'opera difficile per un direttore d'orchestra per diversi motivi. Prima perché è un'opera popolare, quindi viene molto pubblico. Poi anche perché ha un cast straordinario. Ecco, come affronta questa sua esperienza?
Tosca è una delle opere che ho volontariamente studiato più approfonditamente. Io ho un ottimo rapporto, devo dire, con la musica di Puccini. La primissima opera che ho diretto è La Bohème, che mi ha dato un ottimo imprinting, devo dire, in quanto a difficoltà. Puccini è un autore difficile perché scrive per grande orchestra, ha un linguaggio musicale molto mutevole, molto flessibile. Verdi, diciamo, per fare un paragone, è molto più squadrato, non certo più facile, ma forse più facilmente governabile. Ci sono tanti fattori tecnici e musicali che rendono Puccini molto difficile, e Tosca in particolare. Forse non è la mia opera di Puccini preferita, io sono un grande fan di Turandot, ma è quella che considero di Puccini la più perfetta per quanto riguarda la drammaturgia, l'orchestrazione, la scrittura vocale, ed è un'opera che ho molto approfondito proprio per cercare di impadronirmi il più possibile di quelli che sono queste sfaccettature.
Ci parli di questo cast di Tosca e di come sta andando il lavoro di team?
Lei dice lavoro di team ed è assolutamente giusto in questo caso, nel senso che ho trovato negli artisti che collaboreranno con me in questa Tosca dei veri e propri collaboratori. Si sta facendo musica insieme, e non sempre è facile trovare cantanti così disponibili al dialogo, al farsi influenzare anche dalle scelte del direttore. Si può proprio dire che abbiamo costruito questa Tosca insieme e abbiamo delle voci assolutamente adattissime per questi ruoli molto molto difficili, demanding in tutti i sensi. Dai nostri due italiani, che sono Riccardo Massi e Claudio Sgura, abbiamo proprio questa tradizione del bel cantare, del bel canto italiano, molto aggiornata ai giorni nostri. E in Amanda Echaraz abbiamo una cantante di grandissimo temperamento, di grandissima forza, di spessore vocale notevolissimo, una cantante che ha affrontato anche pagine wagneriane, quindi sicuramente non ha paura del suono grandioso dell'orchestra pucciniana, e che spero veramente potranno emozionarvi al loro meglio.
Quando lei dirige l'orchestra e si avvicina a uno spartito pucciniano o di Verdi, interpreta per come è stato composto e scritto oppure ci mette un po' del suo?
Beh, questo è sempre un discorso molto, molto delicato. Anche quei direttori che dicono di interpretare una partitura esattamente come è scritta, sono affermazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, perché ogni artista, ovviamente se è onesto e sincero con se stesso, con il pubblico e con il compositore prima di tutto, ovviamente parte nel suo studio e nella sua interpretazione sempre dalla partitura, ma quello che il pubblico ascolta difficilmente è quello che il compositore voleva in senso stretto, cioè quello che è uscito direttamente dalla testa del compositore. Il filtro dell'artista c'è sempre, ovviamente l'artista deve avere onestà e non stravolgere il testo, ma la bellezza della musica colta, della musica strumentale, della musica operistica è che ogni volta l'opera rimane la stessa, ma la lettura è diversa, e questo rende estremamente stimolante il confronto. E io, per esempio, non vado ad ascoltare in teatro come un CD aspettandomi di sentire la stessa esecuzione che ho a casa registrata e posso ascoltare su YouTube o su internet. Io voglio ascoltare qualcosa di nuovo ogni volta affinché gli interpreti mi stimolino. E quindi, per rispondere alla sua domanda, io sono partito come sempre dalla partitura, da uno studio molto attento e scrupoloso, e quello che propongo è la mia personalissima lettura.
Grazie per averci concesso questa lunga intervista e complimenti.
Grazie, grazie, molto gentile, un saluto a tutti gli ascoltatori.